Viaggio di Irene per una storia della pace, questo è il sottotitolo, è una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi ed è l'ultimo libro di David Fiesoli, è collegato con noi. Buonasera David, grazie. David, ci senti? Eccolo qua, eccolo qua.
Allora, sì, sì, sì.
Dicevo nel sommarietto che è un libro piccolo ma rivoluzionario, perché parlare di pace è sempre scomodo. Parlare di pace in questo momento storico, da questa parte del muro, per così dire, è ancora più scomodo, no? Come mai questa decisione innanzitutto?
Questo libro è nato da una lezione che ho tenuto all'Università del Tempo Libero di Prato, che poi è diventato un articolo su una rivista letteraria, che ha suscitato la curiosità di questo editore di Roma, Avagliano, che mi ha chiesto di farne un libro, di ampliarlo. E io l'ho fatto volentieri, anche perché volevo proprio puntare l'attenzione sul fatto che non si parla mai di pace, si parla sempre di guerra, ma una filosofia della pace è rintracciabile fin dall'antichità, fin dall'antica Grecia, quando appunto Irene era la dea della pace e quindi, come in quanto divinità, era un principio sacro, figlia della giustizia, sorella del buon governo e della legge. E da qui sono partito per raccontare la storia della pace in letteratura e in filosofia, dall'antica Grecia fino al Novecento, con i grandi portatori di pace come Ernesto Balducci o Giorgio La Pira.
Un'utopia o un progetto realizzabile?
Ernesto Balducci diceva che la pace non è un'utopia per idealisti, ma è un principio di realtà, e lo dimostra proprio la storia della pace fino da Omero, fino dalle figure di Andromaca nell'Iliade, fino a Cassandra e tutte, tra l'altro, le donne portatrici di pace, Simone Weil, Etty Hillesum. Ma è un principio di realtà, se si pensa che è una potenza universale, una divinità, come c'era la divinità dell'amore, la morte, la giustizia, e questa è la pace. Mentre invece la guerra non è un dio, c'è Marte, il dio della guerra, Ares, ma è un dio che regola la guerra. Invece la pace è proprio una dea e quindi un principio universale.
E mi ha colpito l'altro giorno, mi hanno colpito le parole di Achille Occhetto, no? Che è uno dei padri nobili oramai della sinistra, personaggio che col tempo è diventato un padre nobile della sinistra, visto che a suo tempo in realtà fu molto molto contrastato. Lei ha detto ci vuole un nuovo pacifismo, no? Cioè, per dire, come se questo pacifismo che vuole la pace poi in realtà è un pacifismo che non è utile, non risolve i problemi del mondo. Quindi ci vuole un pacifismo, mettiamolo così, utilitaristico, che sia in grado di adeguarsi, se vogliamo, relativo, un po' come tutte le cose che ci stanno proponendo. Come la leggi?
Ma io non la leggo molto bene, perché non capisco come un concetto come la pace possa essere relativo. Cioè, risponderei a questa cosa con un'affermazione della grande filosofa Simone Weil, vissuta nel Novecento, che diceva che la suprema giustizia è accettare la coesistenza di tutti gli esseri e di tutte le cose che di fatto esistono, anche di quelle che non ci piacciono, e quindi anche dei nemici, perché non si può desiderare che non esistano nemici, perché se no si proverà ad annientarli. Invece è necessario accettare di avere dei nemici come un male necessario che limita la nostra potenza, perché poi è l'accettazione del limite quella che va cercata. Quindi il pacifismo relativo, francamente, non so che cosa possa essere.
Diciamo un pacifismo che si adegua alla realtà dei fatti, no? Che quindi, come noi vediamo del resto Come saprai, l'articolo della Costituzione parla di pace, viene,
sì,
tranquillamente, ecco, viene tranquillamente scavalcato, perché non siamo in apertamente con le truppe, con gli scarponi sul suolo, anche se mandiamo armi, eccetera, eccetera. E poi, se anche mandassimo l'esercito, comunque è una guerra a fin di bene, una guerra per costruire la pace. Ecco, un po' questo, no?
Sì, questa cosa della guerra giusta, della guerra a fin di bene che ci stanno propinando fin dalle guerre in Medio Oriente, l'aggressione all'Afghanistan, eccetera, eccetera, è un mascheramento del fatto che insomma, la violenza e la guerra mascherano, come sappiamo, una serie di interessi sovranazionali, internazionali, eccetera. Io vorrei citare proprio dalla prefazione del cardinale Zuppi, che ha fatto questo libro, che poi ha fatto una prefazione, io mi aspettavo una prefazione, una paginetta, no, ha scritto 7 pagine.
Sì, sì, peraltro molto dense, molto interessanti. Sì.
Appunto. E lui dice che a un certo punto che sono i nazionalismi, il potere economico e politico, la concentrazione di potere in poche mani, il commercio di armi, le ideologie che uccidono il dialogo, i totalitarismi che si impadroniscono dell'individuo, sono tutte ragioni pericolose quanto le guerre, perché sono il terreno di coltura delle guerre e della tempesta. Le preparano, le giustificano, le rendono a volte persino, tra virgolette, giuste. Quindi una guerra giusta non c'è, non esiste proprio. Cioè, pensiamo che Aristofane, nella sua tragedia La Pace, aveva fatto diceva che Irene, la dea, era prigioniera del gigante Polemos, veniva liberata dai contadini e alla fine faceva in modo che le lance diventassero pali per reggere le viti e gli elmi e le corazze dei recipienti.
Che bello, questo è davvero, no, sarebbe davvero una cosa rivoluzionaria, come questo piccolo libricino in cui abbiamo parlato. Peraltro tu chiudi con le parole di Cicerone, no? Coloro che chiamiamo dei non sono figure, ma sono la natura delle cose. E quindi la pace è una cosa, è
nella
reale.
Natura delle cose, esattamente.
E noi dobbiamo costruirla o raggiungerla, no? Perché in realtà non dobbiamo costruirla, è lì, dobbiamo semplicemente raggiungerla.
Dobbiamo tenerla libera.
Grazie a David Fiesoli. Il libro esce per Avagliano Editore, Il viaggio di Irene per una storia della pace. Buonasera.